Cari fratelli e sorelle, vi saluto nell'amore del Signore e questa mattina voglio condividere insieme a voi un passo che troviamo in Luca capitolo 23, che conosciamo molto bene, dove si parla della crocifissione di Gesù Cristo in mezzo ai due malfattori. Possiamo leggere dal versetto 33 al versetto 43. Allora Luca capitolo 23, 33 a 43. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare e anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: ha salvato altri. Salvi se stesso se è il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Amen. Davo un titolo a queste riflessioni e il titolo è: prima che sia troppo tardi. Ci troviamo alla fine del ministero di Gesù Cristo, dove Gesù sta compiendo l'opera della sua incarnazione. In questi 3 anni di ministero pubblico, Gesù ha predicato nelle piazze, nelle sinagoghe, al Tempio, in ogni luogo, e molte persone lo hanno ascoltato il suo messaggio potente, e alcuni addirittura hanno usufruito anche della sua potenza, dei miracoli che lui ha compiuto, e molti hanno compreso attraverso i suoi miracoli i segni che avrebbero accompagnato il Messia. Ma, come noi sappiamo, Gesù dice a un certo punto ai discepoli, prima di essere arrestato: ecco, sta arrivando l'ora delle tenebre, il tempo delle tenebre, dove Satana entrò nel cuore di Giuda e dove Gesù Cristo fu arrestato. Ma non solo. Quando pensiamo, ecco, è arrivata l'ora delle tenebre, mi fa pensare anche al popolo e a tutte quelle persone che hanno ascoltato Gesù e si rendevano conto di chi era Gesù, come in quel momento, ai piedi della croce, nel momento in cui Gesù Cristo è stato anche arrestato, la loro mente era ottenebrata. Non riuscivano a capire, quando anche hanno visto Gesù all'opera, quando anche hanno ascoltato il suo potente messaggio, ecco, la loro mente, il loro cuore, era ottenebrato, non riuscivano a comprendere. Immagino un po' quando venivano alzate le croci sul Golgota, come il popolo, guardando su quel Golgota e vedendo le croci, diceva: ecco, i romani stanno giustiziando dei malfattori, delle persone che meritano di morire perché hanno commesso dei gravi reati. Ma in questo momento, in questo giorno, in questo momento della storia dell'umanità, in mezzo a quei malfattori c'è un innocente, c'è Gesù Cristo. Nel versetto 33 Luca dice che crocifissero Gesù Cristo in mezzo a due malfattori, uno a destra e uno a sinistra. Vediamo il compimento delle profezie. Isaia aveva già profetizzato non solo della morte di Gesù Cristo, ma tutte le sofferenze che avrebbero accompagnato Gesù Cristo su quella croce. Non solo, addirittura contato fra i malfattori, lui che è il santo, lui che è puro, lui che è senza peccato, ma è stato crocifisso in mezzo ai malfattori. Ma non solo. Vedete, cari fratelli, una delle cose che mi faceva riflettere in modo particolare è l'atteggiamento di tutte quelle persone che in questi 3 anni hanno visto Gesù all'opera, hanno ascoltato Gesù, e di quelle persone che in poche parole stavano anche sotto la croce. E attraverso queste persone noi vedremo quelli che sono gli atteggiamenti che oggi assume l'uomo di fronte al Vangelo, sia negativi che positivi. Vengono citati quattro gruppi di persone, possiamo dire. Il primo gruppo è il popolo che stava a guardare. Poi ci troviamo di fronte ai magistrati, i soldati romani e poi anche i malfattori. Quando si parla del popolo, dice che il popolo stava a guardare. Questo popolo che fino adesso aveva osannato anche il Signore Gesù Cristo e aveva riconosciuto che Gesù compiva dei miracoli per mezzo di Dio, in questo momento, quando vide Gesù alla croce in mezzo a due malfattori, non dice niente, ma stava a guardare. In altri passi della scrittura vediamo che addirittura viene istigato dai capi sacerdoti per far sì che venisse liberato Barabba invece che Cristo. E loro, insieme ai capi sacerdoti, gridavano: crocifiggetelo, crocifiggetelo, liberate Barabba. Ma in fondo, se andiamo a vedere, questo popolo non è stato lui a prendere quel martello, non sono stati loro a prendere il martello, a prendere i chiodi e a inchiodare Gesù Cristo su quella croce. No, assolutamente. Qua dice che stava a guardare. Proprio come tante persone oggi che non prendono una posizione quando ascoltano il messaggio della salvezza. Molte persone credono che Gesù Cristo esista e che la parola di Dio dica la verità. Anzi, ci vorrebbe la parola di Dio affinché molte cose potessero migliorare, possano migliorare nella società. E non solo. Molti carceri, molti direttori dei carceri soprattutto, sono molto contenti quando dei credenti, quando dei cristiani portano il messaggio del Vangelo in questi carceri. Perché? Perché sembra quasi che queste persone migliorino, sembra quasi che il messaggio del Vangelo tocchi le loro coscienze, il che è la verità. Ma vedete, però non prendono nessuna posizione, proprio come questo popolo che ci fa pensare anche un po' a Pilato, Pilato che ha potuto constatare che Gesù Cristo era innocente e che stava andando alla croce perché i capi sacerdoti erano invidiosi di lui e volevano che lui morisse. Ma noi vediamo soprattutto alla fine dei giorni di Gesù, nelle ultime ore, quando Gesù è stato arrestato, vediamo la sua innocenza che viene addirittura confermata da Giuda, che a un certo punto, dopo averlo venduto, si pentì e disse: cosa ho fatto? Ho venduto il giusto? Dalla moglie di Pilato, che ebbe un sogno quella mattina e mandò subito un soldato da Gesù, da Pilato, e disse a Pilato: sta attento come ti comporti con questo giusto, non avere nulla a che fare. Ma voleva dire proprio: sta attento a quale giudizio darai su questo giusto, perché lui è senza colpa, attenzione. E anche lì viene confermata la sua giustizia. E come terzo aspetto, anche Pilato conferma la sua giustizia, la sua innocenza. Questo giusto, io in lui non vedo nessuna colpa. Ma il popolo stava a guardare, come Pilato si lavò le mani. Questo forse evita l'uomo dall'essere giudicato, da andare all'inferno? È una realtà molto importante. Molti che oggi non abbracciano nessuna verità e vogliono rimanere neutrali devono sapere che non è possibile. La nostra neutralità già ci rende condannati, ci porta a vivere sotto il giudizio. Questo messaggio ci rende responsabili. Il messaggio della croce ci responsabilizza e un giorno Dio ci chiamerà in giudizio proprio per il messaggio che noi abbiamo ascoltato. Cosa ne abbiamo fatto noi di Gesù Cristo che è andato sulla croce, lui innocente, per caricarsi dei nostri peccati? Siamo stati a guardare come questo popolo? Quando leggiamo in Atti capitolo 7, dove Stefano viene lapidato da diversi giudei, Ecco, viene citato anche un giovane, Saulo, e cioè l'Apostolo Paolo, dove in quel momento non prese nessuna pietra, non scagliò nessuna pietra nei confronti di Stefano, verso Stefano, ma dice la scrittura che lui teneva i vestiti di Stefano. E leggendo ancora nelle lettere che Paolo stesso scrive, a un certo punto dice che lui era consenziente. Non ha lanciato la pietra, ma in quel momento è come se l'avesse fatto, proprio esattamente come questo popolo che stava a guardare. Non ha infilato lui i chiodi nelle mani e nei piedi di Gesù Cristo, non ha preso lui il martello, ma comunque Gesù Cristo andava sulla croce per la loro colpevolezza. Non possiamo rimanere neutrali. Un altro gruppo di personaggi che noi vediamo sono i magistrati che erano coloro che dovevano amministrare anche la giustizia. E guardate un po', proprio questi magistrati che avrebbero dovuto valutare l'innocenza di Cristo, avrebbero dovuto dire che Gesù Cristo è innocente, sono proprio loro a stare sotto quella croce e a beffarsi di Gesù Cristo, a prendere in giro la persona di Gesù Cristo. Ah sì, com'è vero, che spesso il messaggio della grazia non è un messaggio che viene ascoltato nella semplicità di cuore, ma piuttosto è un messaggio dove noi con molta facilità, dove l'uomo con molta facilità diventa giudice e giudica se Gesù Cristo fosse stato veramente Dio, se il Signore esistesse veramente. Quante volte sentiamo queste parole? E prendendo in giro Gesù Cristo che è andato su quella croce. I magistrati che devono rappresentare la giustizia, che avrebbero dovuto difendere coloro che erano innocenti, cosa fanno? Si mettono contro gli innocenti, prendendo in giro il Signore. Se ha salvato altri, salvi se stesso. Se è il Cristo, l'eletto di Dio. Ah sì, tra l'altro vediamo che erano consapevoli che aveva salvato altre persone. Non potevano dire: non ha salvato nessuno, o è lui che dice di aver salvato o guarito qualcuno. Ma vedete cosa, come dice il verbo? Parla subito al presente. Ha salvato. È qualcosa che realmente è avvenuto. E forse l'hanno visto anche loro. Perciò, visto che ha salvato gli altri, allora salvi se stesso, se è il Cristo l'eletto di Dio. Ma il Signore, grazie a Dio, non è sceso da quella croce ascoltando queste parole fastidiose. Non è sceso dalla croce perché vedeva gente indifferente o gente che si beffava di lui, ma aveva un obiettivo. L'amore che lui provava per tutta l'umanità non l'ha fermato, ma ha permesso che lui andasse fino in fondo, fino alla morte, per salvare tutta l'umanità. E non solo quelli del popolo, non solo i magistrati. Ci sono anche i soldati che lo schernivano. Guardate un po', i pagani. Anche i pagani prendono parte a questo banchetto. Anche loro si accostano a Gesù prendendolo in giro, prendendo dell'aceto e portandolo alla sua bocca e dicendo: se tu sei re dei giudei, salva te stesso. È vero. Oggi anche coloro che non si reputano niente, coloro che non credono niente, si abrogano il diritto di parlare male di Gesù, di parlare male della Bibbia, di parlare male del Vangelo, di parlare male di Dio. Ma non è finita qua. Un quarto gruppo di persone che vediamo sono i malfattori. Ah, oh, sì. I malfattori stanno pagando per la loro pena. Dobbiamo ammettere, cari fratelli, che anche da non credente i peccati nella nostra vita erano pesanti. I peccati nella nostra vita erano come delle pietre che avevamo davanti al nostro percorso. Ogni tanto inciampavamo e dovevamo riconoscere che eravamo dei peccatori. Dovevamo riconoscere che non eravamo migliore di nessun altro. Eppure, nonostante quelle pietre le trovavamo davanti ai nostri piedi, ci ricordavano quello che noi eravamo. Cosa facevamo? Non siamo stati forse indifferenti come molte altre persone? Non abbiamo preso in giro anzi qui dice malfattori, lo insultava uno di questi malfattori, lo insultava dicendo: Ma tu non sei il Cristo? Salva te stesso e noi. Non è vero che nonostante noi ci reputavamo peccatori, comunque le nostre prospettive, le nostre ambizioni erano solamente materiali? Quest'uomo non si preoccupa, uno dei malfattori qui, come leggiamo, non si preoccupa della sua vita spirituale. È lì, sta morendo, gli mancano poche ore, pochi minuti, non lo sappiamo. Eppure quest'uomo pensa ancora alla sua vita materiale. Non è vero che forse questa società è molto preoccupata per le cose materiali, non per quelle spirituali? E a volte dobbiamo dire anche noi, cari fratelli. Non è vero che abbiamo troppo i piedi a terra, mentre i nostri piedi non dovrebbero essere attaccati a terra, mentre dovremmo sentirci dei pellegrini su questa terra? Quest'uomo malfattore non si preoccupa di dire: Signore, perdonami, sono un peccatore. Ma quest'uomo dice: Signore, sai che devi fare? Libera te, se tu sei Cristo, e poi liberi anche me. Per fare che cosa? Per vivere come prima? Molti si preoccupano che Dio, o chiedono a Dio, che gli dia le cose materiali, il benessere materiale. Ma vedete, anche se Gesù Cristo avesse liberato quest'uomo dalla croce, la sua vita non sarebbe migliorata e lui sarebbe andato lo stesso all'inferno. Ma c'è l'altro malfattore alla destra del Signore Gesù Cristo, che sicuramente anche lui insultava Gesù, come leggiamo negli altri Evangeli. Ma man mano che sta passando il tempo, prima che sia troppo tardi, quest'uomo comincia a fare delle riflessioni. Il silenzio di Gesù Cristo era troppo forte per le orecchie del cuore di questo malfattore. Le parole che leggiamo nel versetto 34, dove Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno, per questo malfattore sono stato una pugnalata al cuore. Perché costui è crocifisso e si preoccupa degli altri? Perché non sta dicendo lasciatemi stare, ma si sta preoccupando di queste persone? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sicuramente nel volto di Gesù in quel momento rifletteva la sua santità. Mi fa pensare un po' a Mosè quando scese dal monte, che si dovette coprire la sua faccia con il velo perché rifletteva veramente la gloria di Dio, di essere stato alla presenza di Dio. Ma credo che chiunque guardava Gesù su quella croce poteva vedere riflesso la santità, la giustizia del Signore Gesù Cristo. E quest'uomo, proprio di fronte a quella giustizia, di fronte a quella santità, di fronte al forte silenzio di Dio e all'interesse di Gesù Cristo, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco che nel cuore di questo malfattore nasce il timore di Dio e comincia a rimproverare il suo amico e dice: Ma tu che stai facendo? Non hai nemmeno timore di Dio? Sì, in quest'uomo nasce il timore di Dio. Comincia ad avere rispetto di Dio e anche paura. Sa che nel momento in cui lui si troverà davanti alla presenza di Dio, sarà giudicato come colpevole, perché i suoi peccati in quel momento cominciano a pesare moltissimo. Quest'uomo sente il peso del peccato e lo dice: Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che meritiamo per le nostre azioni. Sì, Signore, sta dicendo, Signore Gesù Cristo, io merito di morire su questa croce. Le mie azioni mi hanno portato su questa croce. Il salario del peccato è la morte e io mi merito quel giusto salario. Ma vedete, a un certo punto dice: Signore, io merito questo, ma tu no, tu sei innocente. Riconosce che Gesù Cristo è su quella croce, ma è innocente. Riconosce che su quella croce sta morendo il giusto, riconosce su quella croce che sta morendo Dio. È bello perché nel versetto 40 noi possiamo leggere: Non hai nemmeno timore di Dio su quella croce. Ecco, questo ladrone vede morire Gesù Dio. Gesù Dio. Proprio per l'amore. Vede che l'amore costringe Gesù Cristo ad andare su quella croce. E cosa fa? Prima che sia troppo tardi. Quest'uomo non si ferma qua, ma va ancora avanti fino in fondo e implora il perdono a Gesù Cristo. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel regno. E Gesù non ha detto, caro mio, è troppo tardi. Non c'è più tempo. Ormai devi morire. Dovevi farlo prima questo passo. Ormai è troppo tardi. E Gesù nemmeno ha detto, ma non hai fatto nessun'opera buona. Non puoi venire con me in paradiso. Ma la fede di quest'uomo nel riconoscere Gesù Cristo il Salvatore e colui che poteva dargli la vita eterna, colui che poteva portarlo in paradiso, era veramente tanto. La sua fede ha portato Gesù Cristo a offrirgli la grazia. Qual è la risposta di Gesù? Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. È meraviglioso. Oggi il Signore non ti chiede di andare a Lui, ma prima devi migliorare la tua vita. Prima devi cambiare il tuo cammino, le tue prospettive, e poi devi venire a me. No. Ma il Signore dice: avvicinatevi a me con fede. Guardate i passi precisi di quest'uomo che riconosce di essere un peccatore. In lui nasce il timore di Dio quando vede il volto di Gesù Cristo, quando lui ascolta quella voce dove dice: Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quell'amore sempre disarmante, quell'amore sulla croce. Quell'amore sulla croce ha portato quest'uomo a fare una scelta, a rendersi conto che non c'era più tempo da perdere. C'erano pochi minuti, c'erano poche ore. Allora si è fatto avanti nel riconoscere che lui stava morendo giustamente da malfattore per le proprie azioni e a riconoscere che davanti a sé aveva la soluzione per poter andare in paradiso, per poter essere salvato. E Gesù Cristo non si è tirato indietro. Io sono venuto per questo. Oggi stesso tu sarai in paradiso con me. Allora, cari fratelli, è veramente meraviglioso ogni qualvolta possiamo vedere che il Signore ha perdonato le nostre vite, che il Signore ancora oggi vuole perdonare delle vite, ancora oggi vuole salvare delle vite, non le ha solamente perdonate, ma ci ha salvato. E che grande gioia e che grande sentimento di ringraziamento nasce nel nostro cuore quando vediamo ciò che eravamo e quando vediamo come Dio ci ha accolti. Sì, prima che sia troppo tardi, oggi è il giorno convenevole ed è stato bello quel giorno che abbiamo fatto questa scelta. Come se fosse l'ultimo giorno della nostra vita. Ma il Signore ci ha dato anche la grazia di poter vivere di più e di poter godere quella gioia nella comunione con il Signore. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.